scorsa del capitolo numero 8, che vi ricorderete, iniziava il discorso che ci porteremo avanti per tre capitoli sugli idolotipi, cioè quelle carni che rimanevano dal sacrificio alle divinità pagane e che venivano usate da coloro che pagavano per il sacrificio per mangiare, fare banchetti, invitare gente, e quindi all'interno del tempio c'era anche la zona mensa dove si trovavano tutti quanti a mangiare. Il problema è: il cristiano, il convertito, può partecipare, se invitato, a questi banchetti, sapendo che le carni che mangiano o che comprano al mercato, quelle che sono avanzate, sono carni che derivano da un sacrificio
agli idoli,
ad idoli, a divinità pagane, no? E questo era un po' il dibattito. C'erano quelli che dicevano: ma chi se ne frega, no? Noi siamo convertiti in Cristo tutto è concesso, tutto è permesso, l'importante è amare Cristo, e quindi che effetto mi fa sta carne? Niente, gli idoli non esistono e io mangio, no? E c'erano quegli altri che invece erano meno forti nella fede, che dicevano: no, questa è carne degli idoli, in qualche modo ciò che mangiamo, noi diventiamo ciò che mangiamo, e quindi diventiamo anche noi idolatri, diventiamo anche noi in qualche modo servi di questi idoli, e guardavano male quelli che invece mangiavano tranquillamente, quindi c'era divisione all'interno della comunità. E avevamo terminato la prima parte del capitolo 8 dicendo: la mancanza di umiltà e di ripiegamento verso i piccoli è superbia, è orgoglio che gonfia. E per questo Paolo prosegue in questo modo e termina il capitolo 8. Leggiamo quindi dal versetto 7 fino alla fine del capitolo. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificati agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio. Se non ne mangiamo, non veniamo a mancare di qualcosa. Se ne mangiamo, non ne abbiamo alcun vantaggio. Badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di caduta per i deboli. Questo è il versetto più importante. Se uno infatti vede te che hai la conoscenza stare a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni sacrificate agli idoli? Ed ecco che per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Quindi abbiamo nella comunità i cosiddetti deboli, quelli che non sono ancora liberi dalla schiavitù di una mentalità precedente. Si sono convertiti, ma non credono ancora a fondo che Cristo rende liberi, che l'idolo non esiste se non nelle nostre mentalità asservite. Chi è stato liberato si comporta ancora come fosse ancora legato dalle catene di una mentalità che stenta a farsi illuminare, convertire. quando la debolezza porta alla critica dei forti, cade nello stesso pericolo. Una vita di scrupoli eccessivi, che non solo denota debolezza di fede, ma anche orgoglio di giudicare chi è libero da pregiudizi ed è completamente convertito, è forte nella grazia. Ancora una volta è l'amore a rimetterci. Il debole crede più alla legge, agli scrupoli, ha paura di fare qualcosa che lui ritiene male e pertanto si chiude in questa posizione, criticando e non amando i forti della comunità. E quindi Paolo, per entrambi gli schieramenti, fornisce il punto di vista della carità, dell'agape. I due partiti sanno che il cuore è risaldato dalla grazia e non dagli alimenti, lo dirà anche la lettera agli Ebrei al capitolo 13. Ma sanno altresì che la libertà donata al cristiano dallo Spirito è un dono per servire gli altri con amore, non per farsene un vanto nella carne, per non cadere vittime del vano orgoglio. D'altronde, peccare contro uno qualsiasi dei fratelli è peccare contro Cristo stesso. Vi ricordate, due domeniche fa, no? Dov'è che ti abbiamo visto, Signore? No, ero quel povero lì che hai aiutato, ero quel malato lì che sei venuto a trovare, ero quel carcerato per cui sei passato un'ora dal carcere a farmi compagnia, eccetera, eccetera. No? Quindi ogni fratello è Cristo. In questo Paolo non fa che riprendere ciò che ha detto e scritto precedentemente e quello che hanno scritto gli evangelisti. Dove ti abbiamo visto, Signore? Versetti quindi dal 7-13, il riferimento è ancora una volta alle lettere magistrali, quelle classiche, i Romani e i Galati. Queste lettere sono apologie della libertà. Il cristiano è stato liberato da Cristo, non è più schiavo del giudaismo, della circoncisione, dei riti, delle costrizioni alimentari. Questo si può mangiare, questo non si può mangiare, questo è puro, questo è impuro. Tutta questa cabala incredibile che trovate, Levitico, Deuteronomio, cosa puoi mangiare e cosa non puoi mangiare. Il cristiano non è più schiavo di queste cose, no? Di queste osservanze esteriori, direbbero il Vangelo. Però è altrettanto ben sottolineato che libertà non è fare quello che si vuole, soprattutto quando c'è in gioco lo scandalo al fratello più debole. Se il comportamento dettato dalla libertà cristiana suscita un problema di coscienza nei più deboli, tale comportamento va riconsiderato. Quindi vedete, prendendo spunto dalle carni immolate agli idoli, sotto sotto Paolo ci fa capire che a Corinto il problema è un altro, ben più profondo. Le due categorie, quelli che hanno la gnosi, la conoscenza, che vedete in questi versetti appare tre volte, 7, 10 e 11, e sono i forti, e coloro che hanno la synnedesis asthenes, che è tradotto con coscienza debole, che appare qui tre volte anche, 7, 10 e 12, i deboli. I forti, forse i più istruiti, che provenivano dal mondo greco-romano, quelli intrisi di filosofia, erano presi dalla gnosi, dal conoscere, dal sapere. La loro coscienza li convinceva a comportarsi al di sopra di tutto e di tutti. Versetto 9, Badate però che questa vostra exousia, questa vostra libertà, potere di azione, questa vostra forza, non divenga occasione di caduta per i più deboli. I deboli, quelli con la coscienza debole, sono i credenti che probabilmente vengono dal giudaismo o dalle fasce più povere di Corinto, che a causa della consuetudine con i riti pagani, fino a qualche mese prima partecipavano ai riti pagani, mangiavano quelle carni, sacrificavano a Giove, a Venere, eccetera, e non era un problema. Convertitesi, la cosa comincia a diventare per loro un problema, capito, no? Oppure sono ex ebrei che avevano abborrito quei riti, no? Fino a poco tempo prima, che dicevano: ma guarda sti pagani, ma guarda quanto sono scemi, no? Ammazzano a Giove che non esiste, questo nella Torah è vietato, eccetera. Convertitisi al cristianesimo, vedono i confratelli che vanno a mangiare tranquillamente nei templi e rimangono tutti quanti scandalizzati. Capite, no? Aborrivano quei riti, ora si ritrovano i confratelli che vi partecipano tranquillamente. Quindi temevano di compiere un atto cultuale in onore degli dei pagani. Si sentivano come contaminati se mangiavano quelle carni. Erano deboli nella conoscenza. Si scandalizzavano facilmente. Versetto 13. Inciampano nell'ostacolo che si trovano davanti. Versetto 9. Vivono nella paura e sono esposti al dubbio e al peccato. Quindi c'è il pericolo di peccare contro la carità. Anzi, versetto 12, peccate contro Cristo. Non è peccato mangiare la carne agli idoli, non è peccato non mangiare, no? È un peccato contro Cristo, scandalizzare il fratello. Cristo che è morto per tutti, per dei veri o presunti diritti o libertà. Non siamo autorizzati a offendere o turbare la coscienza dei fratelli, ricorda Paolo. Quando Gesù ha rinunciato persino alla sua gloria e, come ricorda in Filippesi 2, si è svuotato di ogni splendore affrontando l'ignominia della croce per salvare ogni uomo. Il medesimo argomento lo trovate nella lettera ai Romani, tutto il capitolo 14. Ve ne leggo solo un pezzettino. Capitolo 14, dal versetto 13 in avanti. D'ora in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri, piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo o di scandalo per il fratello. Io so, ne sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso, ma se uno ritiene qualcosa come impuro, per lui è impuro. Ora, se per un cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo carità. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Vedete, è molto simile, no, a quello che abbiamo letto prima. Non divenga motivo di rimprovero il bene di cui godete, cioè la conoscenza, la libertà, la capacità. Il regno di Dio, infatti, non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Chi si fa servitore di Cristo in queste cose è ben accetto a Dio, stimato dagli uomini. Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace, alla edificazione vicendevole. Non distruggete l'opera di Dio per una questione di cibo. Tutte le cose sono pure, ma è male per un uomo mangiare dando scandalo. Perciò è bene non mangiare carne, né bere vino, né altra cosa per la quale il tuo fratello possa scandalizzarsi. Vedete, il concetto è lo stesso, però ai Romani è un po' più chiaro, perché la maggior parte della comunità di Roma proveniva dall'idolatria e quindi erano molto più avversi a queste abitudini, capite? Allora, come compito a casa per la settimana prossima, vi do la lettura di tutto il capitolo 14 della lettera ai Romani, così almeno ve lo leggete con calma, vedete le cose simili, le differenze, poi interrogo. Ecco, esatto. Allora,
senza dare un bombo,
esatto, non si usa più. Avete visto il finale? Non mangerò mai più carne. Non è un invito a diventare vegani, mi raccomando. È il solito Paolo, no? Irruento, che estremizza le cose per far capire meglio il suo pensiero. Capite? Quindi non prendiamolo alla lettera. Anche se io conosco un educatore, no? Molto bravo, molto simpatico, che anche lavora molto negli oratori, insomma, è un buon cristiano, che quando ha saputo che io faccio biblista, insegnante di religione, eccetera, diceva: sei cristiano anche tu, bene, bene, no? Ecco, dice: io, grazie a San Paolo, sono diventato vegano. Perché lui dice di non mangiare più carne, e io allora, se lo dice San Paolo, sono diventato vegano. Vabbè, fai i tuoi, se ti diverte in questo modo, divertiti pure in quel modo.
San Paolo della carne coltivata.
Questo, cosa pensa San Paolo della carne coltivata? Non ne sappiamo molto, ma comunque
indagheremo.
Va bene? Allora, dopo questo discorso estremamente importante, no, sui due partiti di Corinto, adesso Paolo parla di sé, della propria esperienza personale, e si mostra come l'icona del Cristo che vive la libertà che gli è stata donata nello spazio della gabbia. Ciò che sta chiedendo ai credenti di Corinto, piuttosto che scandalizzare un fratello della comunità, è quello di rinunciare alle proprie libertà. E dice: l'ho messo in pratica io per primo. Egli ha rinunciato a diritti ben più grandi di quello di mangiare un po' di carne immolata agli idoli. Il capitolo 9 si divide in due parti. La prima parte, dal versetto 1 al 18, in cui Paolo parla dei suoi diritti, delle sue rinunce personali. E la seconda parte, dal 19 al 27, in cui invita a mettersi a servizio degli altri, riducendo anche il proprio corpo in schiavitù per il vantaggio della comunità. E c'è quel famoso brano, no, delle gare olimpiche, o meglio, che forse è quello che conosciamo meglio di tutti, ma è il brano che conclude il capitolo. Vediamo allora la prima parte, in cui Paolo fa una piccola autobiografia. Versetti 1-18, sempre del capitolo 9. Non sono forse libero io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto Gesù, nostro Signore? E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se non sono apostolo per altri, almeno per voi io lo sono. Voi siete del Signore il sigillo del mio apostolato. cioè per rendere autentica una lettera, valida, seria, ci mettevano il sigillo. Allora voleva dire che quella lettera era davvero, no? Non era una roba, due appunti presi così a caso che poi vengono mandati. No, se c'è il sigillo è un atto pubblico, un atto serio e importante. Quindi la comunità di Corinto è il sigillo dell'apostolato di Paolo. La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa: non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore, Cefa, Pietro, oppure soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano, è la legge che dice così. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi, oppure lo dice proprio per noi. Certamente, fu scritto per noi, poiché colui che ara deve arare sperando, e colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Altrimenti uno non lavora, dice no, se non mi dai la mia parte. Quindi, ecco. Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo di più. Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all'altare, dall'altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in tal modo con me. Preferirei piuttosto morire. Se vedete nella nota, si dice letteralmente: perché sarebbe cosa migliore per me morire, anziché, e la frase resta interrotta. Si vede che era lì che stava dettando, è arrivato un cliente e ha detto: aspetta un momento, non si ricordava più, e poi va avanti. Anziché, vabbè, nessuno mi toglierà questo vanto. Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Vedete com'è estremamente lineare, no? il nostro buon Paolo. Paolo si chiama, si definisce al versetto 1 apostolo. E Paolo si propone come esempio, in quanto apostolo, per i forti di Corinto, contro coloro che continuamente mettevano in dubbio il suo essere un autentico apostolo. Fai mica parte dei dodici, no? Quelli sono gli apostoli. Fai parte dei 72 che Gesù ha mandato? No, sei arrivato dopo. Quindi quelli sono i veri apostoli. Tu ti chiami apostolo, ma vabbè, lo fai così per dire. No, dice, io sono veramente apostolo. Gesù mi è apparso. È libero. Paolo concretizza la sua libertà in un assumersi la responsabilità del fratello. Cioè lui fa il contrario di Caino. Sono forse il custode di mio fratello? San Paolo dice, io sono il custode di mio fratello. E apostolo, la dignità apostolica di coloro che hanno visto Gesù il risorto. Lui l'ha visto. Lo dimostra il mandato ricevuto a Damasco, Atti 9. Lo dimostra l'esistenza stessa della comunità di Corinto. Siete voi il mio sigillo. E in 2 Corinti 3 dirà che i cristiani sono la sua lettera scritta con il suo sangue. La nostra lettera siete voi, 2 Corinti capitolo 3, una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con l'inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente. Paolo dunque si propone come esempio per i forti di Corinto. Infatti si sottolineano 2 parole al loro capo. Eleuteros, cioè libero, sono libero, e exousia, ho il diritto, ho il potere di fare. Paolo avrebbe il diritto quindi di godere dei diritti dell'apostolo. Egli ha l'exousia, diritto giuridico, non morale, come i forti della comunità di Corinto. Cioè avrebbe diritto di mangiare e bere a spese della comunità. Diritto di essere accompagnato da una sorella credente, come dice il testo, come facevano gli altri. Diritto di non lavorare. Ma lui rinuncia a tutto questo. E questa rinuncia può essere da parte di alcuni interpretata come segno di debolezza, come complesso di inferiorità nei confronti degli altri apostoli. E beh, ma lui non è un vero apostolo e quindi vabbè, che lavori pure, insomma, no? E Paolo sottolinea, no, l'ho scelto io, mica perché mi sento inferiore agli altri. È per questo che Paolo si arrabbia, viene criticato se non si comporta come gli altri apostoli, come i capi delle chiese, come i vescovi, i cardinali, tutto bello vestito di rosso che va in giro così con tutti che si inchinano davanti. Se non si comporta in quel modo, allora non è un apostolo e noi non gli riconosciamo l'autorità. È contro ciò che Paolo si difende. Il versetto 5 contiene molte indicazioni e interpretazioni. Abbiamo una delle poche descrizioni relative al comportamento degli apostoli e al loro tenore di vita. No? Qui sembra quasi un po' gossip. Erano mantenuti dalle comunità che andavano sia ad evangelizzare sia a trovare nei loro viaggi missionari. Poi sono menzionate 3 categorie di persone che hanno l'autorità nella comunità. Prima gli apostoli, non solo i 12, ma anche i primi collaboratori di Gesù. Poi i fratelli del Signore, che formano una categoria a sé, potrebbero indicare il gruppo dei giudeo-cristiani più legati all'ebraismo e al rispetto della Torah, i fratelli del Signore. E poi, terzo, c'è il Papa, Cefa, Pietro, capo della Chiesa, che era ben conosciuto a Corinto perché c'era passato diverse note. E poi c'è il diritto di portare con sé una, avete visto la Bibbia di Gerusalemme dice, una donna credente. Il testo originale dice Adelphen Gunaika, cioè Gunè significa donna, ma significa anche moglie, mentre Adelphen vuol dire sorella, quindi una donna sorella, una moglie sorella. Così commenta il Cipriani, non è la moglie, come intendono molti esegeti protestanti, ma come intendono greci e latini qualche devota cristiana, una sorella nella fede, che accompagnava gli apostoli per assisterli soprattutto nelle necessità domestiche, sull'esempio delle pie donne che seguivano Gesù e lo aiutavano con le loro sostanze. Insomma, per i Cipriani, l'avete capito, se portano la colf, giusto, o la badante se sono un po' troppo anziani, no? La perpetua, chiaramente. Attenzione, perché la Vulgata, cioè il testo latino, traduce mulierem sororem, cioè donna sorella. Non dice moglie, perché in latino moglie è uxor. Se avesse detto moglie, avrebbe detto uxor. Invece parla di donna sorella. Quindi probabilmente sono le perpetue. Noi abbiamo seguito più la tradizione latina che quella greca. In greco vuol dire sia donna che moglie. Quindi si può scegliere liberamente. Invece qui abbiamo la traduzione latina che è prevalente, in cui si parla di una sorella donna, quindi di qualche credente molto più fidata, molto più vicina, che in qualche modo si portano dietro per eventuali lavori, per eventuali servizi. Gunaika, che viene da Gunè, che significa donna e moglie. Quindi, andando avanti nel nostro testo, vedete versetti 7-10 che per avvalorare la sua tesi Paolo indica tre figure tratte dalla vita quotidiana: il soldato, il vignaiolo e il pastore, che hanno il diritto a trarre il proprio sostentamento dal lavoro che fanno. Cita Deuteronomio 25,4: se Dio rivendica persino ai buoi il diritto al cibo derivante dal loro lavoro, cioè non metterai la museruola al bue che trebbia. Il bue sta lavorando, che mangi mentre tira il carretto durante la trebbiatura. Quindi se anche il bue ha diritto a mangiare mentre lavora, tanto maggiormente ciò deve valere per chi lavora nel campo del Signore, perché esige molto meno di ciò che dà. Paolo dice: io vi do beni spirituali, in cambio potrei avere anche un aiuto materiale. Infatti, versetto 11, abbiamo seminato in voi beni spirituali, e forse gran cosa se raccogliamo beni materiali? Sta parlando degli apostoli in generale, non del suo caso particolare. Perché come gli altri, Paolo avrebbe diritto ad essere mantenuto, ma ha scelto di non farlo. Versetto 12. E al versetto 13 Paolo cita la prassi cultuale sia del tempio giudaico sia delle religioni pagane, dove i sacerdoti traggono sostentamento dai sacrifici offerti sugli altari. Lo trovate in Numeri 18, 8-32, Deuteronomio 18, 1, 8, no? Dove si dice che i Leviti, coloro che in qualche modo sono addetti al culto, all'altare, devono essere mantenuti da tutte le altre tribù di Israele tramite la decima, ok? E tutto quello che avanza sull'altare del Tempio deve essere dato ai sacerdoti e non portato a casa da chi fa l'offerta, a differenza dei culti pagani dove quello che avanzava se lo portavano a casa o lo portavano a vendere al mercato.
Scusami Rizzo, cos'era esattamente la decima?
La decima parte di ciò che avevi, cioè metti che ti nascono 100 agnelli in quell'anno, 10 devono essere donati al Tempio per il mantenimento dei sacerdoti. Se c'hai 100 kg di grano, 10 kg li devi, e così per tutto il resto. Quindi la decima parte di tutto ciò che guadagni. Allora, mettiamo, noi abbiamo una pensione di 1500 euro al mese, 150 euro bisognerebbe darli al Tempio.
Quindi non c'è progressività di tasse.
Yeah.
Però la pressione fiscale era molto più bassa.
Ma non possiamo saperlo. Quindi la decima parte. Allora, io mi facevo un conto, dice miseria, 4 domeniche a settimana, passa quello col cestino, gli do 2, 5 euro, 1 euro, questa sarebbe la mia decima, sono un po' indietro. Pensiamoci un pochino anche noi. Sì, sì, era la legge antica, noi ormai con 1 euro ce la caviamo tranquillamente. Però, al di là dell'offerta in chiesa, pensiamoci un attimo se ci capita qualche cosa per cui possiamo in qualche modo contribuire, sapendo che, insomma, almeno la decima potrebbe essere data per i più poveri. Versetti finali, dal 15 al 18, non avvalersi dei diritti degli apostoli per Paolo è un vanto. Preferirebbe la morte piuttosto che venir meno alla sua rinuncia. L'annuncio del Vangelo è una necessità che gli si impone, come avveniva per i profeti, vi ricordate? Geremia 1, Amos 1, Isaia, eccetera, no? Guai a me, sia maledetto se non annuncio il Vangelo. C'era dentro di me una forza così forte che non riuscivo a star zitto. Dovevo predicare, dovevo dire, dovevo annunciare. La stessa frenesia profetica la ritroviamo in Paolo. No, guai a me che io sia maledetto se non evangelizzo. E questa predicazione, è un incarico che gli è stato affidato. Paolo è stato afferrato da Cristo, dice nella lettera ai Filippesi 3, è diventato schiavo di Cristo, Romani 1:1. Destinato all'annuncio del Vangelo, Paolo si sente non un salariato, come al limite potrebbero essere gli altri apostoli. Lui per se stesso usa il termine oikonomos, l'economo, sarebbe il domestico, il maggiordomo senza salario, senza il diritto del salario. Quella figura di factotum della casa che avevano i greci, i ricchi romani, no? Questo oikonomos, l'economo, che è mantenuto dal padrone, che è quello che ha il padrone a lui, che dispone dei beni del padrone, no? Per cui non è salariato, non è pagato per il lavoro che svolge, capite? È un po' la figura di chi gestisce la casa patronale, di chi dà ordini ai servi, di chi dà ordini alle colf, di chi si occupa di quanto entra e di quanto esce, che mette lui il sigillo nelle varie documentazioni, no? È mantenuto dal padrone, non è stipendiato, sa che tutto quello che ha il padrone è anche suo ed è lui che deve disporre di questi beni. Una figura che abbiamo visto anche nei Vangeli.
Giuseppe.
Esatto, vi ricordate, no? Questa figura che abbiamo visto spesso lo scorso anno. È mantenuto da colui che lo ha afferrato. La sua ricompensa è di non avere ricompensa. È sottomissione umile ma gioiosa, entusiasmante, vivificante dell'apostolo alla potenza del dono di Dio. Cioè io non ho bisogno, perché sono l'econo di Gesù, sono il suo braccio destro, no? E quindi come tale mi comporto. Andiamo avanti, se ce la facciamo, vediamo come si conclude questo capitolo 9, versetti 19-27. Infatti, pur essendo io libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto come giudeo per i giudei, per guadagnare i giudei. Per coloro che sono sotto la legge, pur non essendo io sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la legge. Per coloro che non hanno legge, pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo, mi sono fatto come uno che è senza legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono senza legge. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Anche allora, il primo vinceva. Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una corona che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo, lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Quindi vedete, no? Vedete? Quindi, dopo il diritto dell'apostolo, ora Paolo sottolinea il diritto di non servirsi della libertà. Essere libero per lui significa diventare, versetto 19, servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Ricorda l'Esodo: Dio vi ha liberato dalla schiavitù perché lo serviate. Ricorda le parole di Gesù, Matteo 20. Chi vorrà essere il primo tra di voi sia vostro schiavo, come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita in redenzione di molti. Le persone si conquistano se ci si mette al loro servizio, se non si cerca di dominarle, di asservirle, se ci si prende cura di loro, se si hanno a cuore. Oggi diremmo poveri con i poveri, malati con i malati, in cammino con chi emigra. Vi ricordate le parole di Carlo sulla Chiesa a commento dei primi capitoli? Questi versetti ci permettono di capire meglio il metodo missionario di Paolo, la sua prassi evangelizzatrice, le radici profonde da cui trae alimento la sua azione. Giudeo coi giudei, sottomesso alla Torah. Gli Atti degli Apostoli ricordano l'adesione di Paolo alla Torah tutte le volte che serviva a rimuovere quei sospetti di non essere religio al culto israelitico, per cui lo arresteranno poi. Però Atti 16 fa circoncidere Timoteo per non dar scandalo alla comunità. A capitolo 18 scioglie il voto di Nazireato per dimostrare di essere un buon ebreo, era Gerusalemme, quindi rischiava. Capitolo 20 paga per un sacrificio al tempio e così via, per non scandalizzare, inimicarsi il giudeo-cristiano. E con quelli senza legge, cioè i pagani, mi sono fatto anch'io senza legge per guadagnarmi. E nei suoi viaggi spesso vive e si comporta come un greco qualunque, no? In Atti 19 si comporta da maestro ambulante a Efeso, andando alla scuola di un certo tiranno, non Putin, è uno che si chiama proprio tiranno così. Ma tiranno, certo, quindi si poteva anche tranquillamente, no? Si comporta come facevano i retori filosofi itineranti nel mondo greco. Vi ricordate, ad Atene, ad Atti 17, lo scambiano per uno dei tanti predicatori di divinità estere che passavano di lì. Quindi si comporta a seconda di dove si trova, delle persone che ha davanti, immedesimandosi in loro per guadagnarli alla fede. E lo stesso quando sarà a Roma si comporterà da buon cittadino romano e come tale morirà. Debole con i deboli, tutto a tutti per salvare in ogni modo qualcuno. Tutto a tutti. Versetto 22, il servizio non può essere che totale ed illimitato, quando è scelto liberamente. E lui dice di essere sig koinonos, cioè compartecipe del Vangelo. Il Vangelo gli è stato affidato, ma non come sua proprietà, non sotto il suo controllo. Non si pone sopra i suoi cristiani, ma con loro sotto il Vangelo. Non solo Paolo, ma ogni credente deve essere, farsi, sforzarsi come serve, dono sacrificale per la salvezza di tutti. E il capitolo si conclude col famoso brano, quello della corsa allo stadio. Paolo dice di essere un atleta e come tale in grado di guidare il proprio corpo senza lasciarsene dominare. La parte istintuale viene guidata dolcemente insieme a quella psichica, da quella spirituale. l'autodisciplina e per non cadere nell'idolatria. Come non basta correre per vincere, in tanti corrono ma è uno che vince, così non basta essere battezzati per essere salvati. Perseveranza, disciplina, controllo, organizzazione, per non sprecare il dono ricevuto. E qui avete visto, Paolo si fa corinzio con i corinzi, si adatta alla loro cultura. Vi ricordate che Calvo ci aveva parlato dei giochi ismici che ogni due anni si svolgevano negli edifici sportivi religiosi a Corinto, in onore di Poseidone. Qui Paolo paragona la vita del cristiano a quella dell'atleta, che era sotto gli occhi di ogni cittadino di Corinto. Allenamento, sacrificio, partecipazione, preparazione del corpo, scommesse clandestine, queste cose che noi sportivi conosciamo bene, quindi preparazione insomma del corpo per ottenere una corona. Chi vinceva riceveva, voi direte, una corona di alloro? No, ricorda il Brunini che queste corone erano di pino, quindi di pino, che durava un po' di più di quella di alloro, cioè te ne potevi gloriare per un po' più tempo andando in giro con la corona di aghi di pino, ma alla fine anche quella appassisce, anche quella però è corona d'oro, insomma, è vero? Mentre se la corona dei giochi appassisce, la corona del Vangelo dura per sempre, letteralmente è incorruttibile, indistruttibile. Se Paolo era davvero un piccoletto, come avevamo visto le volte scorse, lo vedo difficile che facesse pugilato.
Peso
piuma, ma 30 secondi sul ring lo trovavano, altro che rosso. Quindi probabilmente questo pugilato è solo un esempio per sottolineare la necessità di assoggettare il corpo, non perché è cattivo in sé, come dicevano gli gnostici o i platonici, ma per sottrarlo al dominio del peccato, essere di esempio ai forti e anche ai deboli, per non essere squalificati.
E non parla di doping?
No, doping a quei tempi non c'era. Terminiamo. Sappiamo di essere liberi? Se sì, viviamo la nostra libertà nell'amore? Dice Galati 5,13, siete stati chiamati a libertà, che questa libertà non diventi un pretesto per vivere nella carne, ma mediante l'agape, l'amore, siate schiavi gli uni degli altri. E in 2 Corinti 3, dove c'è lo Spirito del Signore, vi è libertà. Solo la libertà vissuta nell'amore preserva dall'autoaffermazione di chi si crede maturo e dalla chiusura nella propria piccola coscienza contaminata dalla paura del male. I due partiti di Corinto. Solo se siamo coscienti che la nostra eventuale maturità di fede è dono e non conquista o diritto, potremmo spogliarcene come Cristo e come fa Paolo, diventando servi e mettendo la nostra libertà al servizio dei più deboli. Scrive Schleyer, teologo, nello spirito che ama la parola del Vangelo e i gesti sacramentali, è data al credente la possibilità di fare esodo dalla sua non libertà verso la libertà eterna, custodita nel cuore di Dio e ormai svelata in Cristo. Percepiamo il nostro servizio verso Dio, verso i fratelli, verso noi stessi, come libera scelta di amore, o ci lamentiamo credendolo un limite alla nostra libertà? La coscienza del fratello è il limite della nostra exousia? Domanda anche a noi Paolo. Scegliamo anche noi di non esercitare i nostri diritti nei confronti degli altri, anche quando abbiamo ragione, oppure calpestiamo gli altri in nome della nostra libertà? Siamo schiavi che pretendono e credono di essere liberi, oppure siamo veramente persone libere che hanno scelto di rinunciare all'esercizio della propria libertà per il bene degli altri? È quello che Paolo, su esempio di Cristo, ha scelto di fare e che chiede non solo ai Corinti, ma ad ogni credente di fare, di ripetere ciò che lui ha sempre fatto. Ci fermiamo qui. E, boh, 10 minuti, un quarto d'ora di intervallo.
No, meno, meno,
se ci
meno.
Sono domande, vediamo.
Ancora due, 14 e 21.
Ci siamo?
Gracias.